Laudetur Jesus Christus.
Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi: trasformare l'economia della tratta in un'economia della cura. Questo è l'invito del Papa in occasione della giornata mondiale contro la tratta degli esseri umani. Messaggio di cordoglio del Papa per la morte del Cardinale Vanoi. Ha predicato il Vangelo con generosità. Un anno fa l'esplosione al porto di Beirut. Caritas Libano, tante famiglie vivono ancora oggi una grande sofferenza psicologica. Ben trovati all'ascolto da Medeolo Monaco. Come abbiamo sentito nei titoli, in occasione dell'odierna giornata mondiale contro la tratta, che si celebra dal 2013 il 30 luglio, anche Papa Francesco ha voluto lanciare un suo messaggio attraverso un tweet. Andrea De Angelis.
Nella giornata mondiale contro la tratta invito tutti a lavorare insieme alle vittime per trasformare l'economia della tratta in un'economia della cura. Lo scrive in un tweet il Papa, rinnovando ancora una volta l'invito ad avere cura del prossimo, mettendo da parte la logica del profitto e dell'individualismo. Milioni le persone sfruttate in ogni continente ed almeno un terzo sono minori. A quella cura, che il Papa ha definito in passato anche come vaccino per il cuore, guarda oggi Talita Cum, la rete internazionale della vita consacrata contro la tratta di persone. Ascoltiamo la coordinatrice Suor Gabriella Bottani.
Sogni vengono usati dai trafficanti per reclutare le persone, pensiamo al potere che hanno sui social media, e il sogno invece è il sogno di Dio per ciascuno di noi, il sogno è bellezza e un cuore capace di realizzare i sogni nel bene è fondamentale.
Vi benedico, andate avanti così. Con queste parole il Papa ha incoraggiato il gruppo di argentini del movimento Entretiempo, che gli avevano scritto per raccontargli delle loro recite quotidiane del rosario per i malati di Covid. Francesco, ha riferito uno dei membri del movimento, era stato informato un paio di giorni fa e ha voluto rispondere subito manifestando la propria vicinanza. Alessandro De Carolis.
È accaduto tutto a stretto giro di posta elettronica. Il 27 luglio scorso, verso mezzogiorno, Rodrigo Fernandez Madero del movimento argentino Entretiempo invia una mail al Papa per raccontargli di una iniziativa spontanea, figlia del periodo duro che vive ovunque il pianeta. La notizia di amici comuni ammalati di Covid, la proposta di pregare per loro il rosario collegati a distanza e le fila degli iniziatori che rapidamente ingrossano. Il 28 luglio arriva la letterina di Francesco. Carissimo fratello, grazie per il messaggio. A te e a tutti gli amici di Entretiempo invio un cordiale saluto e la mia benedizione, andate avanti così. Sono passate meno di 24 ore e il Papa mi ha risposto, un gesto di immenso amore da parte sua, averci dedicato questo tempo, dice all'agenzia cattolica argentina AICA Fernandez Madero, è il Papa che si prende cura di questa porzione della Chiesa a Buenos Aires.
Messaggio di cordoglio del Papa per la morte del cardinale Albert Vanoi, avvenuta il 29 luglio a Roma all'età di 98 anni. Nel messaggio il pontefice esprime il suo cordoglio per la pia morte di questo fratello che ha servito il Signore e la Chiesa con grande dedizione. Le esequie del cardinale Vanoi, che era il membro più anziano del collegio cardinalizio, avranno luogo domani alle ore 11 nella Basilica di San Pietro. La liturgia sarà celebrata dal cardinale Leonardo Sandri. E ora andiamo in Etiopia. L'ONU ha chiesto l'apertura di vie vitali per la consegna degli aiuti al Tigray, avvertendo che questa regione etiope in guerra, già minacciata dalla carestia, rischia il collasso. Secondo l'UNICEF, nei prossimi 12 mesi sono oltre 100.000 i bambini a rischio per malnutrizione acuta grave. Sulla situazione nella regione del Tigray, Antonella Palermo ha sentito Orazio Ragusa Sturniolo di Azione contro la fame.
La fame viene utilizzata come arma di guerra per mettere a repentaglio la vita delle persone e costringere le parti chiaramente a un ridimensionamento, ma in questo caso a patirne le conseguenze più gravi, come sempre, sono le popolazioni più vulnerabili. Azione contro la fame si è da sempre contraddistinta nel contrasto a questa pratica.
Qual è la condizione dei bambini?
33.000 bambini soffrono di malnutrizione acuta grave. Oggi rischiano di morire perché non hanno accesso a ciò che avrebbero bisogno, di cui avrebbero bisogno, cioè cure immediate, urgenti.
Come scritto nella Laudato Si e come ribadito dal Papa in occasione del prevertice sui sistemi alimentari, è necessario che tutti tutti abbiano garantito il cibo e che sia nutriente.
Quello che dovremmo fare dopo aver letto l'enciclica è agire per contrastare la fame e la malnutrizione infantile, che è la prima pandemia al mondo.
E andiamo in un altro paese segnato dalla sofferenza. In un seminario online organizzato ieri pomeriggio da Caritas Internationalis si è parlato del dramma del Libano, quasi alla fame a causa della crisi economica aggravata dal disastro del porto nella capitale il 4 agosto di un anno fa. Al microfono di Alessandro Di Bussolo, il presidente di Caritas Libano, padre Michel Aboud, racconta la sofferenza psicologica di tante famiglie libanesi.
Abbiamo adesso bisogno di non morire, stiamo lavorando per assicurare il cibo, medicine, latte per i bambini e anche per pagare la differenza dell'ostinazione, perché abbiamo un'assicurazione del governo e c'è una differenza che il paziente deve pagare. Tanta gente povera che non possono pagare.
Nella sua conclusione ho sentito anche sconforto, la difficoltà di sostenere famiglie ancora sconvolte da quello che è successo e dalle sue conseguenze.
Adesso stiamo ricevendo tante famiglie che vengono da noi, vogliamo un psicologico per aiutarci a uscire dalla nostra crisi, per la mia bambina, per il mio ragazzo. Adesso comincia la memoria dopo un anno di questa esplosione, si comincia a scoprire questa ferita nelle anime.
Ispirare e mobilitare la comunità cattolica per prendersi cura della nostra casa comune e realizzare la giustizia climatica ed ecologica. Questi gli obiettivi della nuova fase che si apre per il Movimento Cattolico Mondiale per il Clima, che da ieri ha cambiato nome in Movimento Laudato Si. Fondato nel 2015 per rispondere alle esortazioni dell'economia nell'enciclica di Papa Francesco, conta ora più di 800 realtà cattoliche. Sul motivo della decisione sentiamo il direttore esecutivo Thomas Insua, intervistato da Giada Aquilino.
Perché il nome Movimento Cattolico Mondiale per il Clima, oltre a essere difficile di ricordare, quel nome non rappresentava bene il lavoro di conversione ecologica e ecologia integrale che caratterizza il nostro movimento. Specialmente in questo anno in particolare abbiamo bisogno di concentrarci in questi grandi vertici dell'ONU sul clima e sulla biodiversità. Ci sono tanti segni, da i fuochi nella Sardegna fino ai fuochi nel Canada e la siccità in Madagascar.
Cosa chiedete?
Chiediamo di aumentare il livello di ambizione. A livello ONU si parla di ridurre per il 2050 a zero emissioni di gas di effetto serra. Ma sappiamo che i paesi più ricchi hanno possibilità più chiare di fare la transizione e devono farlo entro 2035-2040 per ognuno.
Parliamo di cultura. Ad oggi oltre il 60% dei musei è ancora chiuso a causa dell'emergenza sanitaria. È quanto emerge da uno dei focus tematici del G20 della cultura in corso a Palazzo Barberini. E adesso parliamo delle Olimpiadi di Tokyo 2020, che sono giunte a metà del loro percorso, iniziate il 23 luglio, termineranno l'8 agosto. Tante le storie memorabili legate ai giochi olimpici, come quella di due atleti giapponesi che a Berlino del 1936 unirono letteralmente, in nome di una lunga amicizia, il loro successo sportivo. Ce la racconta Pasquale Teoli, gestore della pagina YouTube Cerchi di Gloria, al microfono di Andrea De Angelis.
L'americano Meadows vince l'oro, ma dietro di lui ci sono due amici giapponesi con la stessa misura, a pari merito, e a quel tempo non c'era la possibilità di assegnare la medaglia a pari merito, quindi viene detto ai due atleti di fare uno spareggio per determinare chi dei due fosse argento e chi bronzo. Però entrambi rifiutano perché vogliono poter condividere lo stesso piazzamento, quindi la giuria assegna allora in modo arbitrario l'argento a Nishida e il bronzo a Oe. A ritorno in patria i due vanno da un gioielliere e si fanno tagliare la medaglia in due per poi poter rifonderle, in modo che ognuno avesse una metà d'argento e una metà di bronzo nella sua medaglia, che è tuttora esposta in uno dei musei sportivi più importanti al mondo ed è davvero un unico.
È tutto per ora. Da Giuseppe Mauriello in regia, Medeolo Monaco in studio, grazie per l'attenzione.